sacerdote con il canto Gente di tutto il mondo. Gente di tutto il mondo, ascoltate il nostro canto, lieti vi annunciamo, il Signore è risorto. Alleluia, 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 alleluia. Il Figlio tanto amato che il Dio nostro ci ha donato, l'ha resuscitato per la vita del mondo. Alleluia, 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 alleluia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi amici, questa è la settimana più bella di tutto l'anno, la settimana dell'ottava di Pasqua, e vogliamo continuare a vivere questa gioia del Signore che ci viene incontro alla nostra paura, alla nostra incredulità, e ci sveglia e ci dà una vita nuova. Oggi insieme ai ragazzi che fanno il catechismo, i bambini, abbiamo anche alcuni padri agostiniani e diaconi, anche religiosi, religiose che, e laici che si incontrano di tanto in tanto per la pastorale giovanile, che detto in soldoni significa pure portare questa gioia del Signore in mezzo ai giovani. Chiediamo al Signore che ci dia questa forza della resurrezione, la bellezza della Pasqua, che è all'origine di ogni pastorale. Chiediamo perdono dei nostri peccati.
Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia. Disse Giovanni a Pietro: è il Signore. Alleluia, 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 alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, il Signore Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesce. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. La terza volta, si manifesterà parecchie volte nei 40 giorni che vanno dalla risurrezione all'ascensione. Incontrerà i suoi amici, incontrerà i discepoli, incontrerà le donne. Ci stiamo abituando, ma non dobbiamo abituarci a questi incontri. Non dobbiamo abituarci, perché è proprio il contrario dell'abitudine. Incontrare il Signore risorto è proprio il contrario di un'abitudine. L'abitudine sterilizza tutto, spesso. Sterilizza la forza della risurrezione, sterilizza la mia fede, sterilizza la novità della vita. L'abitudine è necessaria, perché per vivere bisogna avere delle abitudini, ma l'abitudine non deve diventare spenta, non si deve spegnere l'abitudine. Non dobbiamo abituarci a dire, quando il Signore ti dice: Signore sia con voi e con il tuo spirito, se diventa un'abitudine, questo qui non significa più niente, diventa una cosa anonima, grigia. E invece noi diciamo che è Pasqua quando diciamo: il Signore sia con voi. Caspita, ma dove il Signore è con me? È con la mia vita, è con la tua vita. È una potenza questo saluto: il Signore sia con voi, è in mezzo a noi. Dove sta il Signore? È in mezzo a noi. Quando celebriamo l'Eucaristia, dove sta il Signore? È in mezzo a noi, è con noi. Non viene da lì, non viene da qua, non viene da sotto, non viene da sopra. Non è un'apparizione, non è una visione. Gesù non viene da qualche parte del mondo. Gesù è qui perché questa è casa sua. Io sono il suo corpo. Voi tutti insieme siamo suo corpo. Siamo suo corpo. Dove sta il Signore? Può stare lontano dal corpo? Di chi è il capo il Signore? Il capo è il capo del corpo. Chi è il corpo? E siamo tutti noi. Ma chi è il corpo del Signore? Siamo tutti noi. Tutti noi. E come risorge il Signore? Con delle ferite nel corpo. Sì, con delle ferite. Quelle ferite che ci siamo portati tutti qui, seduti adesso, tutte le nostre ferite. Risorge con il corpo di prima, cioè con il corpo di una persona povera come me e come voi, che fa fatica a credere, perché è incredulo. Facciamo fatica a credere, soprattutto gli anziani. I bambini ci credono prima. Dov'è il Signore? Qui. È qui il Signore. Ma dove sta il Signore? Che volto ha? Ha il tuo volto. Che mani ha? Le tue mani. Che occhi ha? I tuoi occhi. Che piedi ha? I tuoi piedi. Questo è il Signore. Il Signore non ce n'è un altro. Il Signore d'ora in poi sei tu, siamo noi. Sei tu che fai me. La tua bellezza mi fa, mi compie. La tua presenza compie me. Mi rende pieno, siamo noi, il Signore è qui, diceva Sant'Agostino. Il Cristo totale, siamo noi. Siamo noi. E questa è una grande fatica, capite? Se ci abituiamo a questo, la fede diventa piatta. Se ci abituiamo al fatto che il Signore vive in mezzo a noi, è risorto. E quindi quando risorge il Signore, non è che dice: adesso voi andate via perché arrivo io che sono il più bello di tutti. Quando risorge il Signore riempie tutti i pori della vita. Qui c'è il Signore. Il Signore non deve prendere chissà quale spazio e noi tutti poveri lì. Il Signore riempie, è la presenza, la realtà. Quello che ci costituisce oggi è la realtà del Signore. Mi costituisce Lui che è pienezza della mia vita. E nella Pasqua noi celebriamo questo. Stette in mezzo a loro, l'hanno visto nel Vangelo, l'hanno visto, stette, ma non l'hanno riconosciuto subito. Perché non l'hanno riconosciuto? Perché negli occhi avevano ancora le esperienze dell'uomo vecchio, come noi siamo vecchi tante volte, anche se veniamo a messa, siamo vecchi perché vogliamo vedere Gesù secondo le esperienze carnali, secondo quella bellissima emozione di 10 anni fa o quell'altra bellissima emozione di 20 anni fa, e così invecchiando diventiamo tutti noiosi perché guardiamo sempre indietro. Oh, com'era bella quell'immagine, oh, com'era bella quella vita 20 anni fa. Stupidaggine, il Signore sta qui, è nella tua vita. Sei tu per me il Signore. Risorgi in questo momento qui. Benedice la vita, benedice la nostra vita, benedice la nostra amicizia, benedice il nostro camminare insieme. È qui. E guardate, sulla barca c'erano Pietro e Giovanni. Giovanni lo capisce subito che era il Signore. Perché? Pietro fa più fatica. Giovanni capisce perché lo amava. E quindi gli bastano la parola, gli basta pochissimi indizi. Quando uno ama, bastano pochissimi indizi. E Giovanni se ne esce con quell'espressione bellissima. È il Signore. Lo riconosce, capite? Subito, perché lo aveva amato. È il Signore. Così sarà anche la fine della nostra vita, capite? Alla fine della nostra vita, io penso che il paradiso e l'inferno, alla fine è questo qui, capite? L'inferno è non dire subito è il Signore, stare lì e ancora avere paura. È il Signore, cioè significa che Dio non mi ha portato in giro, è vero, è risorto, è qui. E già adesso il Signore ce lo fa capire, è il Signore. E quando Giovanni dice il Signore, anche Pietro viene toccato dalla fede del fratello. Perché Giovanni era più intuitivo, capisce che il Signore era risorto anche dentro il sepolcro. Pietro crede dopo perché ha bisogno di toccare, di vedere. Che bella l'umanità degli apostoli, ma non vi accorgete che gli apostoli erano come noi? Anche tra di noi c'è quello che crede subito e c'è quello che fa fatica, ma tutte e due le fedi sono una fede sola. Ci sono 4 evangelisti per dire la stessa cosa, perché siamo tutti diversi, guardate che facce che abbiamo, tutti diversi. Qualcuno ha dei problemi molto semplici adesso, qualcuno dei problemi giganteschi, qualcuno è contento. Siamo il corpo del Signore, qualcuno ha delle ferite grandi, siamo il corpo del Signore. Dove risorge il Signore? Nelle tue ferite. Ma dove risorge il Signore? In quale luogo del mondo dobbiamo andare a vedere Gesù risorto? Nel suo volto, nel suo volto, nel suo volto, nel suo volto. È il Signore. Quanto è bello, è un grido questo, è un grido di vita, è il Signore, basta, se c'è il Signore c'è tutto. E Pietro che fa? Nella sua semplicità, nella sua essenzialità, basta, c'è il Signore, si cinge le vesti, si mette a nuotare per 200 metri, copre quella distanza più con i battiti del cuore che con le bracciate, copre quella distanza con quel desiderio di vedere, ma l'ho tradito il Signore, ma allora è risorto veramente. Che bella questa immagine, un uomo che alla fine si gioca tutto, capite? Si gioca tutto, se aveva giocato la faccia, aveva tradito Gesù. Poi gli vengono a dire alcune donne, ma sembra che sia risorto. E lo vede lì, dopo una notte in cui avevano pescato nulla. Come noi non peschiamo nulla tante volte, e penso tante volte anche alla pastorale che facciamo noi, non peschiamo nulla. Perché non peschiamo nulla? Perché non peschiamo nulla? Perché le reti sono vuote tutta la notte? Non lo sappiamo, ma certamente questo Vangelo ci insegna tanto, è il Signore. E il Papa, quel sacerdote Don Gabriele che qui a Milano gli ha fatto la domanda, sì, perché? Nella pastorale peschiamo tutta la notte e spesso non c'è niente nella rete. Perché non c'è niente? E Gesù dice, e il Papa ha risposto a questo sacerdote, non vi dovete scoraggiare. Compito degli apostoli è gettare le reti. Riempire la rete è compito di Gesù. E quindi significa che noi possiamo lavorare tutta la vita, possiamo seminare, magari non raccogliamo niente, ma il Signore ci dice di buttare le reti, è il Signore che riempie le reti, è bellissimo questo. E dico a questi ragazzi qui, se vorranno diventare sacerdoti, se vorrete diventare sacerdoti, ricordatevi che è Gesù il sacerdote, è Gesù che pesca con voi, è Gesù che chiama le anime, è Gesù che chiama le anime. Io non ho il potere di chiamare le anime, ce l'ho perché Lui parla dentro di me, ce l'abbiamo tutti, ma non siamo noi, è Gesù. E Gesù ci fa capire che noi non siamo Dio, appunto, perché spesso ci fa misurare con le nostre imperfezioni, con le nostre debolezze. E quindi noi dobbiamo buttare le reti. Ma la rete si riempie quando noi ascoltiamo la parola del Signore. Getta le reti lì. Ma come, Signore, non ho pescato nulla? Non ho pescato nulla. Getta le reti lì. Getta le reti lì. Signore, non ho pescato nulla. Ti comando di gettare le reti lì. Continua a fare questo gesto. Continua a credere alla parola di Dio. Continua a spendere la tua vita. Continua a spendere la tua vita. Genitori, catechisti, papà, mamma, gettiamo le reti nel Signore. È il Signore. È Lui la forza della Chiesa. È il Signore. È Lui la bellezza della Chiesa. E quindi ci diceva il Papa di ritornare a fare il pellegrinaggio delle origini, cioè ritornare in Galilea dove abbiamo visto il Signore, ritornare alla sorgente della nostra fede, alla Galilea dove incontriamo il Signore risorto. La bellezza del Signore che mi illumina, che mi fa vedere come la vita è bella, che mi fa capire allora che tutto parte da Lui. Per me è così, non so se per voi. Io mi stanco quando vedo che le mie attività iniziano e terminano con me. La stanchezza che sentiamo quando le reti sono vuote è proprio per questo, perché facciamo tutto sul nostro nome, ma non nel nome del Signore. Quando si agisce nel nome del Signore, il Signore ti porta lontano. Ti porta lontano. E pensate che bellezza questa chiesa, appunto, piena di paure, di contraddizioni anche all'inizio, persone che non si conoscevano, poi si sono ritrovate nel Signore, è nata un'esperienza grande, un'esperienza di queste persone che poi sono stati travolti dalla bellezza dello Spirito Santo, della vita di Dio, che non si ferma più. E Gesù alla fine li porta tutti attorno una tavola a mangiare, mangiavano sulla riva, e gli dite, e Gesù ha avuto la delicatezza, guardate che delicatezza, è bellissimo essere cristiani. Lui poteva fare tutto, aveva fatto tutto, aveva vinto la morte, dice: ma avete qualcosa da mangiare? Datemi quel pesce che avete pescato. Guardate, ma come, me l'hai fatto pescare tu il pesce, Gesù? Io non avevo pescato niente. Come, mi chiede una cosa che mi ha dato Lui? Cosa offriamo al Signore? Quello che ci ha dato Lui. Questo dice Sant'Agostino nell'Eucaristia. Quello che tu mi hai dato io ti posso offrire. Cosa devo offrire questa mattina al Signore? Cosa devono offrire? Questi bambini si sono svegliati un'ora prima per stare a messa. Quindi sull'altare c'è l'offerta della vostra vita. C'è l'offerta della nostra vita. Ma avete un po' di pane? Avete un po' di pesce? Guardate che delicatezza di Dio. Che delicatezza Dio. Cioè ti fa capire, ti dà importanza, ti dice: mi serve la tua vita, dammi la tua vita, dammi la tua vita. E guardate che lo dice anche adesso: dammi la tua vita. Vi lamentate che il mondo va male, dammi la tua vita, dammi la tua libertà. Smettila di decidere il tuo presente, il tuo passato e il tuo futuro, dammi la tua libertà. A noi consacrati ci ha detto questo, che sapete che l'offerta più radicale non è dire: mi posso mettere un vestito o non mi posso mettere un vestito, è che io non ho più padronanza sulla mia vita, io non posso più decidere sulla mia vita. Dammi la tua vita. Caspita, Signore, tu vuoi la mia vita, e che ci fai con la mia vita? Che ci fai con la mia vita? Tu sei risorto dai morti, tu puoi fare tutto da solo. No, ti dice il Signore, io voglio farlo con te. Ma è meraviglioso. Lui vuole trasformare questo mondo con me, con la nostra vita, è meraviglioso. Ti dice: dammi un po' di pesce, dammi un po' di pane. E Lui comincia a prendere questa tua vita, la prende con le sue mani e la spezza. E la spezza, spezza la nostra vita. E da una vita solo diventa una vita che si moltiplica per tutti. La mia libertà, i miei talenti si moltiplicano per tutti, e tutto avviene sull'altare. Fra poco vedremo questo qui. La nostra vita si unisce alla sua e comincia un'esperienza nuova. Chi è che ci dà la gioia di vivere, di donare la vita? È il Signore che mi dice: dammi la tua vita. Io ti farò sentire una forza che non hai mai sentito. Ti farò sentire come non è più importante basarsi sulle tue conquiste, ma come io ti farò sentire che cos'è la vita. E allora avrete voglia, il Signore ci dice questo, avrete voglia di andare ad annunciare Gesù dappertutto. Nessuno vi potrà più contenere. Nessuno, perché la morte non può contenere la vita, mi dispiace. Ma la vita non è contenuta dalla morte, si spacca la morte. Capite? La vita è più forte della morte. Lo dite tante volte voi bambini quando ricordate le persone che sono morte. La vita è più forte della morte. E questo Gesù ci ha fatto passare nella morte per farci sperimentare la sua vita. Allora questa messa, nell'ottava di Pasqua, ci fa sentire ormai che la vita è più forte della morte. E noi siamo felici perché Gesù ci ha chiesto un po' di pane e un po' di pesce. Ci ha chiesto la nostra piccola vita. Ci ha dato tutto Lui prima e adesso mi chiede tutto. Ci ha dato tutto Lui, anche l'offerta che possiamo fare ce la dà Lui. Ringraziamo il Signore e ringraziamolo anche per tutte le vocazioni, per la vocazione agostiniana. Ringraziamolo anche perché siamo stati scelti gratuitamente. Voi conoscete Sant'Agostino attraverso Santa Rita, ma ecco, il 24 noi celebriamo la conversione di Sant'Agostino, lunedì prossimo. Dio che ha cambiato la vita di quest'uomo qui, che prima pensava tanto su come salvarsi la vita, che cos'era l'amore, pensava che cos'era l'amore, quest'uomo che voleva amare tutti ed essere amato. Poi alla fine il Signore gli fa capire che l'amore più grande sta nel dare la vita, e nella Chiesa fa quello che non avrebbe mai immaginato: lava i piedi a tutti e parla dell'amore di Dio a tutti. A Dio Padre, che ha riempito i cuori dei Suoi figli con il dono della Pasqua di Cristo, eleviamo con voce unanime le nostre invocazioni.
In questa settimana i nostri amici Maria Grazia, Andrea e Rita hanno festeggiato l'anniversario del loro battesimo. Fa che il tuo popolo possa oggi sperimentare la gioia di questo sacramento, perché come dice Papa Francesco, il battesimo ci apre al rapporto con Dio e ci rende membra vive di Cristo nella sua Chiesa. Per questo ti preghiamo.
Ti affidiamo, Signore, le nostre amiche Emma, che in questa settimana hanno festeggiato il loro onomastico. Padre Francesco Maria ci ha più volte richiamati a ricordare i nostri santi protettori, perché sul loro esempio possiamo crescere nel rapporto personale con te, Gesù, nostro grande amico. Per questo ti preghiamo.
Per Bicio e Giampaolo, che festeggiano il loro anniversario di matrimonio, e per tutti gli sposati, ti ringraziamo, Signore, per il dono di questo sacramento. Fa che i coniugi possano sentirsi sempre uniti a te e alla comunità cristiana per costruire il tuo regno. Per questo ti preghiamo.
Per me, Marlena e Alessio, che compiamo gli anni, per tutti quelli che festeggiano il loro compleanno in questi giorni. Grazie, Signore, per il dono della vita, una vita che possa essere per tutti noi sempre in protesa verso di te. Per questo ti preghiamo.
Signore, aiutaci a perdonare i nostri nemici, ma anche i nostri amici e i nostri fratelli, quando ci fanno arrabbiare. Per questo ti preghiamo.
Vorrei pregare per quelli che non hanno la casa o che hanno difficoltà economiche, affinché possano superare le difficoltà di ogni giorno, possano essere aiutati e accolti, così sentano l'amore di Dio e degli altri. Per questo ti preghiamo.
Ti ringrazio, Gesù, per la festa passata il giorno di Pasqua insieme ai miei amici. Per questo ti preghiamo.
Voglio ringraziarti, Gesù, perché sei morto e risorto per me e per tutti noi. Ci hai dato così la gioia e la certezza che il mio papà e tutti i nostri defunti sono vivi in te e presenti in mezzo a noi, in eterno. Per per questo ti preghiamo.
Volevo pregare affinché la mia mamma, che è in cielo con Gesù, possa aiutare tutti i bambini che hanno bisogno, come sta aiutando me. Per questo ti preghiamo.
Signore, vogliamo pregare per Adelino, che un anno fa ha improvvisamente chiamato a te. Ora vive contemplando il tuo volto nella gioia eterna e in comunione su questo altare con tutti noi. Per questo ti preghiamo. Preghiamo anche per i nostri fratelli defunti dell'Associazione Devoti di Santa Rita, affinché nella gloria celeste possano godere in eterno del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai rinnovato nella partecipazione ai misteri pasquali e hai cancellato in noi la somiglianza con l'antico Adamo, rendici ora più conformi all'immagine di colui che ci dona la vita, per Cristo nostro Signore. Dopo la benedizione, con i ragazzi andremo tutti davanti alla Madonna, condividiamo la sua gioia pasquale che ci vuole regalare anche a noi. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.
Cantiamo in processione preghiera Maria, che è il numero 133.
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola, aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. Maria, tu che sei stata con